Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Sang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, siamo giunti nella parte quinta al capitolo intitolato Iniziando il Tempio di Krishna Balarama. devoto chiese perché un Mayavadi si traveste da Krishna Bhakta. Lo fa, disse Prabhupada, per diventare popolare, per essere liberale verso tutti. Se però una donna sostiene di essere liberale e accetta qualsiasi uomo, allora questa, che può sembrare una proposta liberale, in realtà non è affatto buona. Leggeremo il libro di Krishna durante la passeggiata, disse Prabhupada. Io cammino con i miei discepoli, se vogliono possono unirsi a noi e ascoltare, se però vogliono fare domande devono accettare le risposte del guru senza discutere, va bene? Il mattino successivo, benché i soliti sfidanti non si fossero uniti nella passeggiata, Prabhupada fece leggere il libro di Krishna a Giriraj. Improvvisamente Prabhupada vide il gruppo familiare di speculatori che si avvicinavano dalla direzione opposta. Quando furono più vicini, essi si girarono intenzionalmente, come per evitare Prabhupada. Uno di loro comunque si avvicinò come rappresentante dell'intero gruppo e informò Prabhupada che non avrebbero più passeggiato in sua compagnia. Si erano incontrati e avevano deciso che le conversazioni con lui sollevavano troppe discussioni e critiche. L'India ha molti santi, aggiunse l'uomo. Io sono il poliziotto, disse Prabhupada, e ho scoperto il ladro. Dopo qualche giorno il medesimo gruppo si riunì a Prabhupada durante la passeggiata e le discussioni continuarono come prima. Alcuni discepoli di Prabhupada rimasero turbati, ma Prabhupada era scherzoso e correggeva i suoi amici come un fratello maggiore, insegnando loro la pura coscienza di Krishna. Prabhupada faceva colazione con frutta e noci, verso le 11 sedeva in gamcia sulla veranda, mentre il suo servitore lo massaggiava con olio di mostarda. Spesso durante il massaggio Prabhupada parlava con uno o due dei suoi devoti di Bombay, istruendoli in modo appropriato. Dopo il pranzo riposava per un'ora o due e dopo il riposo beveva un bicchiere di acqua di cocco o di succo di canna da zucchero. La sera incontrava gli ospiti e verso le 10 si ritirava per riposare. All'una antimeridiana si alzava, si sedeva al suo tavolo, sotto una rete simile a una tenda che lo riparava dalle zanzare e dettava le sue traduzioni e i suoi commenti dalla Chaitanya Charitamrita, fino al momento della sua passeggiata mattutina. Molte volte al giorno Prabhupada mandava a chiamare Giriraj e altri amministratori di Bombay per confrontarsi sull'ultima strategia che doveva servire ad assicurarsi l'autorizzazione a costruire il tempio. Quando gli amici di Prabhupada che risiedevano a Bombay venivano a fargli visita, spesso lo trovavano sulla terrazza dell'appartamento appoggiato a un sostegno bianco che predicava da ore la filosofia della Bhagavad Gita. Poi egli chiedeva ai suoi ospiti di aiutarlo a stabilire solidamente la coscienza di Krishna a Bombay. Un giorno, durante il massaggio, Prabhupada confidò al suo servitore: «Alla mia età molti uomini vanno in pensione. Non voglio più fare un lavoro di amministratore, voglio soltanto scrivere». Prabhupada gli domandò se c'era qualche luogo nel mondo dove avrebbe potuto andare per 6 mesi, un luogo dove avrebbe potuto star solo senza che nessuno potesse disturbarlo e dove non avrebbe potuto ricevere posta. Il servitore di Prabhupada suggerì Teheran. Prabhupada considerò per un attimo questa possibilità, poi suggerì New Vrindavana. Spiegò che viaggiasse in Incon, che Mahatma Gandhi non riusciva a dormire nemmeno di notte perché tutti lo cercavano, benché viaggiasse in incognito. Proprio quel giorno giunse una lettera da Parigi in cui Bhagavan lo invitava a visitare i suoi centri in Europa. Immediatamente Prabhupada si sentì ravvivato dall'invito, disse che sarebbe andato. «Ma oggi stesso hai affermato», disse il suo servitore, «che volevi andartene per stare solo». E Prabhupada rise. «Non è possibile per me nel corso di questa vita. Meglio continuare a viaggiare e morire sul campo di battaglia. Per un guerriero morire sul campo di battaglia è glorioso, non è vero?» fare il giro del mondo una o due volte all'anno era diventato abituale per Prabhupada. Descrivendo il suo maestro spirituale, aveva scritto: agli Hindu non è permesso attraversare l'oceano, ma tu mandi i tuoi devoti al di là del mare per la predica. L'ingiunzione per gli Hindu di non attraversare l'oceano mirava a proteggerli dal lasciare la santa terra dell'India, perché moltissimi indiani abbandonavano la loro cultura quando se ne andavano lontano. Prabhupada era ancora un ragazzo, allorché uno dei suoi zii aveva avanzato l'ipotesi che un giorno il bambino andasse a Londra per diventare avvocato, ma il padre di Prabhupada protestò, non voleva che suo figlio fosse esposto ai metodi peccaminosi dell'Occidente. Molti anni più tardi Prabhupada era andato a Londra come predicatore e aveva cercato di mutare quella linea di condotta tendente al peccato. Per questa ragione un Vaishnava deve viaggiare. Poco prima di iniziare il suo viaggio in Europa, Prabhupada spiegò ai numerosi devoti riuniti nella sua stanza che anche loro avrebbero dovuto viaggiare e predicare. Disse che avrebbero dovuto farlo finché erano giovani e poi, quando fossero diventati vecchi e maturi nella coscienza di Krishna, avrebbero potuto andare a Mayapur, ritirarsi e limitarsi a cantare Hare Krishna. Naturalmente, per quanto mi riguarda personalmente, aggiunse Prabhupada, io non sono così maturo. I devoti restarono un attimo in silenzio, poi uno di loro arrischiò. Ma Prabhupada, se affermi che tu non sei maturo, come puoi pensare che noi possiamo essere vecchi, ossia maturi abbastanza da poterci ritirare? Prabhupada sorrise e disse che essi avrebbero dovuto decidere per se stessi, ma egli non si sentiva abbastanza maturo. Tamalakrishna Goswami disse: allora anche noi non saremo mai abbastanza maturi per poterci ritirare. Prima di recarsi in Europa, Prabhupada rispose a un invito dei suoi devoti residenti nel sud dell'India per partecipare a un festival di 3 giorni in un pandal ad Hyderabad. Appena egli giunse all'aeroporto di quella città, un gruppo di giornalisti gli chiese di tenere una conferenza stampa. Prabhupada consentì. E un giornalista esordì con una domanda tecnico-filosofica, informandosi se la filosofia di Prabhupada doveva essere definita Dvaita o Advaita. L'India del Sud era così imbevuta del dibattito tra Vaishnava e Sankariti che un comune giornalista poteva interessarsi di filosofia comparata. Prabhupada si prese gioco della domanda. Qual è l'utilità di parlare di tali argomenti? Sfidò. Chiedersi se si è Advaita o Dvaita. Krishna dice, Anad Bhavanti Bhutani. Anna significa cereali. La popolazione non ha cereali. I cereali sono prodotti dalle piogge e le piogge dal sacrificio. Perciò, compite il sacrificio. La società deve essere divisa in 4 ordini sociali. Si può essere Dvaita o Advaita, ma dobbiamo disporre di cereali. Il segretario di Prabhupada scrisse a Bhagavan a Parigi informandolo degli spostamenti di Prabhupada e del programma. Fino al 29 o al 30 aprile puoi metterti in contatto con noi qui, dopodiché torneremo a Bombay. La tua idea per il festival sembra buona, qui è in corso un programma di pandal di 3 giorni. La scorsa sera ci fu la partecipazione di 1 migliaio di persone che restarono sedute in silenzio per tutto il tempo della lezione. Poi tutti si accalcarono per avvicinarsi a Prabhupada e ottenere le sue benedizioni. Sul palco c'erano le divinità, un Vyasasan e una gran quantità di prasadam per gli ospiti. ...25 aprile. Da Hyderabad, Srila Prabhupada volò a Tirupati. Sulla collina Tirumala sorge il tempio più ricco dell'India, dove risiede una divinità di Vishnu conosciuta come Balaji. Gli amministratori del tempio accolsero con rispetto Srila Prabhupada e il suo gruppo e gli offrirono come residenza due cottage nella zona collinare. Secondo la tattica del tempio, la gente generalmente deve aspettare in lunghe file prima di poter vedere la divinità, perché 15.000 persone entrano giornalmente nel tempio ed esse concedono soltanto un breve darsan. Generalmente i non hindu non sono ammessi. Tuttavia, Srila Prabhupada e i suoi discepoli ricevettero l'onore speciale di un darshan privato di Balaji. Alla fine di un lungo e segreto vestibolo, l'accesso al santuario, custodito da due grandi figure di Jaya e Vijaya, i portieri di Vaikunta, permetteva di vedere la divinità sul trono. La sola luce di quell'intimo santuario veniva dalla fiamma di torce affisse alle pareti o rette dai pujari. Avvicinandosi alla divinità, tutti pronunciavano il nome Govinda, ma entrando, Prabhupada cantò Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Più tardi, nel suo cottage, Prabhupada osservò che i milioni di persone che vanno a vedere Balaji erano la prova che la massa è ancora attratta da Dio, nonostante la propaganda governativa. Benché la gran parte delle persone possa ricorrere al Signore per alleviare il dolore materiale o per il guadagno, ancora tutti gridavano il santo nome di Govinda. Un devoto domandò a Prabhupada perché la divinità fosse chiamata Balaji. Balaji, disse Prabhupada, significa bambino. Krishna come un pastorello, non nel suo aspetto di Vaikunta. La residenza nel cottage piacque a Prabhupada, che gradì anche il prasadam delle divinità. Suggerì di costruire anche a New Vrindavana dei cottage simili a questi e che la ISKCON si interessasse di costruire templi simili al tempio di Balaji, con la sua cupola d'oro e molte facilitazioni per i visitatori. Un giorno un funzionario del tempio di Tirupati, visitando Prabhupada, rivelò che essi raccoglievano circa 40 lakh di rupia al mese. Prabhupada chiese come fosse utilizzato quel denaro e quando il prete rispose che la maggior parte del denaro veniva utilizzata per il rinnovamento delle costruzioni, Prabhupada rispose che il restauro del tempio andava bene, ma la diffusione del messaggio di Krishna era un impiego migliore. Babaji è Krishna, disse Prabhupada. Il suo messaggio dovrebbe essere trasmesso. Egli è disceso fino a noi nella sua forma di Sri Chaitanya. Prabhupada spiegò che tante vecchie chiese di Londra non erano più usate. Come può essere mantenuto lo spirito del tempio senza predica? Chiese Prabhupada. Il prete allora parlò con compiacimento del nuovo tempio che stavano costruendo per installare Panchopasana, cinque divinità raccomandate per l'adorazione dell'impersonalista Sankaracharya. Prabhupada restò sorpreso. Il vostro leader era Manuja, disse, e lui non ha mai raccomandato la Panchopasana. Nei due giorni trascorsi a Tirupati, Prabhupada visitò 3 o 4 volte al giorno la divinità di Balaji. Tutte le volte che si recò, i pujari illuminarono il santuario interno per tutti i visitatori e concessero a lui un darshan privato per tutto il tempo da lui richiesto, reggendo le torce dinanzi alla mistica forma di Balaji, adorna di gioielli. Bombay, 29 aprile. Benché entro pochi giorni Prabhupada volesse partire per Roma, dovette affrontare un problema che riguardava anche l'organizzazione dei suoi progetti indiani. Damalakrishna Goswami gli aveva chiesto l'autorizzazione a partire per l'America. Dopo 4 anni di attività amministrativa era ansioso di trovare una nuova forma di predica. Il suo confratello e amico Vishnu Jana Swami aveva soddisfatto Prabhupada con il suo autobus viaggiante in America. e aveva convinto Tamala Krishna che questa era la forma di predica più opportuna. Benché riluttante, Prabhupada aveva consentito. Certo, sarebbe stato un bene per la predica in America. E lo sarebbe stato anche per Tamala Krishna. Ma che ne sarebbe stato dell'India? Una volta di più Prabhupada ebbe la conferma dai fatti che il solo amministratore dell'ISKCON in India era lui stesso. Con attenzione controllò un recente resoconto di dare e avere a Mayapur, preoccupato che con tutto il denaro fosse speso con cura. Ed esattamente ai fini ai quali era stato destinato, Prabhupada aveva scritto a Jayapataka Swami. Il denaro destinato alla terra deve essere speso per l'acquisto di terra. Se io mando il denaro per costruire una cucina, deve essere utilizzato a quel preciso scopo. Inoltre, se comprate la terra, questa dovrà essere appropriatamente utilizzata. E se realmente produrrà cereali e verdura, allora dov'è la necessità di avere ulteriore denaro per il mantenimento? Per il mantenimento servono 100 rupie a testa, senza il fastidio di acquistare la terra e di coltivarla. Mi pare di capire che al presente vi sono soltanto 20 uomini, perciò per il mantenimento sono necessarie soltanto 2000 rupie. Non sono competente per comprendere i particolari del progetto che vuoi mettere in pratica, ma questa è più o meno la mia valutazione. Hai cercato di spiegarmi le cose in una lunga lettera che ancora non ho finito di esaminare e nel frattempo continua basandoti sul principio di cui sopra. Il denaro deve essere usato per il fine cui era stato destinato. Questo renderà tutto molto chiaro. In seguito a una precedente lettera di Srila Prabhupada, Bhavananda e Jayapataka si erano sentiti un po' scoraggiati al pensiero di non aver soddisfatto il loro maestro spirituale, ma Prabhupada li rassicurò. So che state lavorando duramente e con sincerità. Non è mio desiderio criticare, ma in quanto capo dell'istituzione, ossia come maestro spirituale, è mio dovere far venire alla luce le vostre mancanze. Anche Sri Chaitanya Mahaprabhu si presentò come un colpevole davanti al suo maestro spirituale. Sentirsi in fallo davanti al maestro spirituale è una buona attitudine che permette di sottomettersi alla correzione. Se invece si pensa di essere perfetti, che utilità c'è nella correzione? Non siate tristi quando scopro un difetto in voi. Questo è il mio dovere primario. Chanakya Pandit dice che bisogna trovare errori nei discepoli e nei figli, e questa è una buona cosa per loro. Prabhupada esaminò anche le finanze a Vrindavana, dove era presidente Gurudasa e Tejas, presidente a Delhi, fungeva da ispettore finanziario. Esaminando l'ultima richiesta di Tejas, Prabhupada rispose: ti invio con raccomandata postale la lista di assegni richiesti, eccetto le 3000 rupie per i vestiti delle divinità che devono essere pagati al sarto Lalit Prasad di Vrindavana. Penso che gli altri oggetti riguardanti le divinità siano stati procurati separatamente da Gurudas e Jamuna e non devono quindi essere pagati dal fondo della costruzione come avete richiesto. Inoltre ho consigliato a Gurudas di incaricare i devoti stessi della fattura dei vestiti per le divinità in modo da non pagare alcun sarto. Prabhupada inoltre aveva trovato una seria incongruenza nella contabilità e la segnalò a Tejas per la correzione. Secondo il mio libretto di assegni, dopo aver riempito l'ultimo assegno di 1.760.000 rupie, risultava un saldo di solo 1.874.581 rupie. Tu invece indichi un saldo di 10.031.364 rupie. Dov'è la differenza? Spediscimi un rapporto completo di contabilità. Gurudas e Tejas assicurarono a Prabhupada che il Krishna Balarama Mandir sarebbe stato pronto per l'apertura a luglio del 1974. Prabhupada stesso disegnò il biglietto degli inviti, li fece stampare e li spedì a personalità di rilievo. L'Acharya fondatore e i membri dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna hanno il piacere di invitare Mr. e Mrs. puntini puntini, alla cerimonia di installazione al tempio di Krishna e Balarama dall'8 al 12 agosto. Seguirà l'offerta di prasada. Gurudas Adhikari presidente, Surabhidas Adhikari segretario e Issi Bhaktivedanta Swami acharya fondatore. Con soli 3 mesi a disposizione, il progetto di Prabhupada consisteva nel viaggiare da maggio fino a luglio. Dopo aver lasciato l'autorizzazione a trasferire i fondi da Delhi a Vrindavana, Prabhupada partì. Sarebbe tornato alla fine dei 3 mesi per la grande apertura. Iniziamo ora a leggere dall'8° capitolo della Prabhupada Lilamrita, della quinta parte, intitolato Sia fatto un tempio. Le prime 2 tappe di Prabhupada in Europa furono Roma e Ginevra. In entrambi i luoghi i devoti avevano organizzato molte conferenze esterne e incontri con ospiti importanti nella stanza di Prabhupada. Il Tempio di Roma era una piccola casa in un quartiere molto popolato nei pressi di Piazza Lodi. Il traffico era incessante e il frastuono penetrava nella stanza di Prabhupada, sita all'interno della costruzione del Tempio. «Spero che il rumore e il traffico non ti disturbino molto», disse scusandosi Dhananjaya, il presidente del tempio. «No», rispose Prabhupada, «questo suono è molto piacevole, significa che è una parte di Roma molto importante, è una buona ubicazione». A Villa Borghese, nella sala d'albergo, concepita per contenere 500 persone, Prabhupada parlò a una folla di oltre 1000 persone. Prabhupada apprezzò la riunione entusiastica degli italiani che si comportavano come se dovessero ricevere le benedizioni del Papa. Erano pii, ma nessuno aveva insegnato loro a impegnarsi nel servizio del Signore. Questa, disse, era una mancanza. Benché i devoti avessero organizzato un incontro tra Prabhupada e il Papa, quest'ultimo era ammalato e Prabhupada incontrò il cardinale Pignedoli, che era incaricato dei rapporti con i non cristiani. Volando a Ginevra, Prabhupada e i suoi segretari videro le Alpi ammantate di neve. «Questo è un luogo molto pericoloso», disse Prabhupada, mentre l'aereo volava al di sopra dei picchi alpini. «Molti aeroplani cadono qui». A Ginevra il sindaco offrì a Prabhupada un ricevimento ufficiale. Tutto si svolse in modo armonioso, secondo il protocollo diplomatico. Poi il sindaco chiese con franchezza: «Se tutti diventassero come lei», dice, «l'economia non ne risulterebbe minacciata?» Prabhupada rispose di no e citò in risposta il medesimo verso che aveva citato i giornalisti di Hyderabad: «Anad bhavanti bhutani». I cereali sono prodotti con le piogge e le piogge sono prodotti dai sacrifici a Vishnu. Prabhupada disse che se gli uomini coltivassero la terra e mantenessero le mucche non ci sarebbero problemi economici. I devoti della coscienza di Krishna potevano lavorare all'interno della società adattandosi a qualsiasi genere di vita. Infatti, potevano insegnare il modo di organizzare la società secondo principi coscienti di Dio. Mentre tornava al tempio, Prabhupada chiese: «Le mie risposte erano corrette?» Un devoto rispose che a suo parere, per il sindaco e i devoti erano dei mendicanti. «Perciò gli ho detto di coltivare la terra», disse Prabhupada. «Non siamo mendicanti, stiamo offrendo loro la conoscenza più elevata. Gli ho consegnato una copia della Bhagavad Gita, la conoscenza più alta. Egli può non darci niente, così chi è il mendicante?» A Ginevra Prabhupada accettò un invito a parlare all'Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite. Al Tempio ebbe un incontro con Jean Hurbert, esperto in indologia, e con alcuni scienziati e professori. Uno dei discepoli guida di Prabhupada, Karandara, venne a visitarlo a Ginevra. Karandara aveva lasciato il movimento 4 mesi prima perché non era in grado di seguire rigidamente i 4 principi regolatori. Fino a quel tempo egli era stato l'amministratore dell'ISKCON negli Stati Uniti e Prabhupada aveva fatto un grande assegnamento su di lui nel trattare con il suo stampatore Dai Nippon, per coordinare la distribuzione dei libri e per raccogliere i fondi di tutti i templi degli Stati Uniti. Fin da quando era partito, Karandara aveva provato un grande rimorso, aveva vissuto una profonda trasformazione e aveva inviato un telegramma a Prabhupada per andare ad arrendersi ancora una volta ai suoi piedi di loto. Poiché Prabhupada aveva considerato benvenuto il suo ritorno, Karandara volò immediatamente a Ginevra. Dopo aver parlato per alcune ore con Karandara, Prabhupada decise che quella era l'uomo adatto ad assumersi le pesanti responsabilità di GBC in India. Avrebbe stabilito il suo quartier generale a Bombay e avrebbe aiutato i devoti là ad ottenere il nulla osta per la costruzione. Questa fu una mossa audace per Prabhupada, basata sulla fiducia per il suo discepolo e sull'immediata necessità di una guida cosciente di Krishna in India. Fece senza indugio scrivere una lettera da inviare ai leader dei templi di Hyderabad, di Bombay, di Calcutta, di Mayapur, di Delhi e Vrindavan, autorizzando la nomina di Karandara come nuovo GBC per l'India. È un grande sollievo per me, disse Prabhupada, vi prego di dargli ogni cooperazione e insieme ogni attività per far progredire la nostra missione, che è quella di rendere cosciente di Krishna la popolazione indiana. Parigi, 8 giugno. 2500 persone e 50 devoti sul palco attendevano la venuta di Srila Prabhupada alla sala Pleyel di Parigi. Dopo il Kirtan, Prabhupada cominciò la sua conferenza, facendo leggere un passo del Vangelo di San Giovanni da un suo devoto. All'inizio era il Verbo, ed il Verbo era Dio. Poi Prabhupada parlò del potere del Santo Nome come suono trascendentale. Molti tra la folla erano studenti radicali, venuti espressamente per creare agitazione. Srila Prabhupada fece un'analogia che li turbò. Paragonò l'esistenza dell'anima condizionata nel mondo materiale al castigo inflitto ai cittadini che hanno infranto le leggi dello Stato. Appena Prabhupada affermò che i cittadini disobbedienti dovrebbero essere puniti, gli studenti cominciarono a fischiare e a ridere. Prabhupada parlava in inglese e la sua discepola, Jyotirmayi Devi, traduceva frase per frase al microfono. Quando gli studenti cominciarono a gridare, Prabhupada si rivolse a Jyotirmayi e domandò: «Che cosa stanno dicendo?» «Non apprezzano l'esempio che hai dato», rispose lei, «perché non amano il governo in carica». Allora Srila Prabhupada parlò agli sfidanti. «Forse non vi piacerà, ma il fatto è che se infrangete le leggi sarete puniti. stava parlando della legge assoluta del karma, ma gli studenti radicali avevano una visione politica e continuarono a gridare, rivolti a Prabhupada. Un uomo si alzò di scatto e gridò in francese: «Forse stai parlando di cose spirituali, ma una cosa che io non farei mai è quella di sedere su un trono e chiedere che la gente si chini ai miei piedi». A queste parole l'uditorio cominciò ad applaudire e a fischiare, pronunciando le seguenti parole: «Par terre, par terre!» Prabhupada di nuovo chiese la traduzione e Jyotir Mai gli rispose che il loro grido era: «Scendi, scendi!» Sfidando a sua volta Prabhupada, urlò nel microfono: «Posso parlarvi anche stando sul pavimento, ma ciò non significa che la vostra capacità di comprensione aumenterà. Se conoscete la legge di Dio, allora anche voi potete sedere sul Vyasa, ed essi si inchineranno ai vostri piedi». L'energica replica di Prabhupada portò il silenzio nella sala, come se la sua risposta avesse soddisfatto gli sfidanti. Quando all'improvviso un uomo di colore balzò sul palco e, dopo aver esordito in difesa di Prabhupada e dei devoti, cominciò poi a parlare contro di loro. L'uomo, infine, si mise a fare discorsi incoerenti e Prabhupada si rivolse ai discepoli sul palco dicendo: «Va bene, facciamo un kirtan». I devoti si alzarono con tamburi e kartal e dettero inizio al kirtan. Anche la maggior parte delle persone presenti si unì al canto e le proteste furono soffocate. Dopo questa scena tumultuosa, mentre in automobile tornava verso il tempio, Prabhupada disse che in futuro non avrebbero dovuto dargli un Vyasasan per sedersi di fronte a un uditorio pubblico. Gli avrebbero dovuto dare un semplice cuscino su cui sedersi. Egli stesso dubitava dell'utilità di spiegare la filosofia a un uditorio così esteso. Per il resto della sua permanenza a Parigi, egli parlò a piccoli gruppi che erano veramente interessati ad ascoltarlo. Francoforte, 18 giugno. Quando Srila Prabhupada arrivò, Amsaduta e un numeroso gruppo di devoti lo accompagnarono in una processione di 20 macchine e furgoni verso i sobborghi della città, fino al centro dell'ISKCON. Sholos Retershof, un castello su una collina. «Il mio cuore si rallegra nell'udire il suono di una mridanga in un villaggio tedesco», disse Prabhupada. I devoti mostrarono a Prabhupada lo Schloss. La stanza centrale era un'enorme sala a pian terreno, col soffitto alto 2 piani. Una galleria all'altezza del 2° piano, che guardava sulla sala, conduceva all'appartamento di Prabhupada. Mentre Prabhupada era nella sua stanza, i devoti che erano convenuti là da tutti i centri della Germania e da Amsterdam si riunirono al pian terreno, dove tennero un entusiastico kirtan. Dopo mezz'ora Amsaduta apparve sulla balaustra e fece segno ai devoti di salire nella stanza di Prabhupada. I devoti fecero in modo di accalcarsi nella stanza di Prabhupada, o almeno di restare in piedi nel corridoio per vedere Prabhupada che, seduto e rilassato, parlava in modo informale. «Ho lavorato durante tutta la vita», disse, «e non mi è mai piaciuto restare inoperoso. Perciò servizio devozionale significa essere impegnato al servizio di Krishna, non come i servitori di Calcutta. Ricevono un ordine e dopodiché se ne vanno al Dalhousie Park e dormono per l'intera giornata. Quando tornano tardi, il padrone chiede: «Dove sei stato tutto il giorno?» E loro rispondono: «Sono stata un'intera giornata a lavorare per te». No, non è questo, capite? Prabhupada rideva e anche tutti i devoti cominciarono a ridere, benché ben pochi tra loro capissero l'inglese. Prabhupada allora citava la profezia di Sri Chaitanya, il quale aveva affermato che il suo nome sarebbe stato udito in ogni città e villaggio. Il canto dei devoti nei villaggi della Germania, disse, stava dimostrando che la predizione era vera. Sfortunatamente però, egli aggiunse, il popolo trova da ridire proprio come nell'esempio dell'uomo salvato dal pericolo. Un uomo sul tetto sta facendo volare un aquilone, quando un altro uomo, vedendolo in procinto di cadere dal tetto, lo avverte del pericolo. L'uomo sul tetto si arrabbia e dice, che cosa c'è? Perché mi ha impedito di muovermi? Ogni gentiluomo, disse Prabhupada, griderebbe vedendo una persona in pericolo, benché chi si trova nel pericolo possa obiettare. I devoti tedeschi di Prabhupada lo accompagnarono agli impegni di predica nelle città vicine e sebbene egli non fosse ricevuto con molto entusiasmo dalla maggior parte delle persone, i devoti erano più dedicati che mai a offrire la loro vita al servizio di Prabhupada e di Krishna. Durante i programmi pubblici sedeva su un piccolo cuscino in modo da non suscitare nuovamente l'indignazione del popolo che non era in grado di capire la tradizione del guru. Durante un programma con ricchi uomini d'affari, due dei quali erano genitori di due discepoli di Prabhupada, gli furono sottoposte le seguenti domande. Può un coccodrillo del Nilo nuotare in un fiume tedesco? In altre parole, come puoi trapiantare una cultura straniera caratterizzata da abitudini e modi di vestire indiani in Germania? Puoi diventare cosciente di Krishna in giacca e cravatta? Sì, puoi diventare cosciente di Krishna in giacca e cravatta, rispose Prabhupada. Siamo sicuri che questo canto non è autoipnosi? Chiese un altro uomo. No, rispose risolutamente Prabhupada, è purificazione. E il programma continuò. In gran parte erano sfide e poche le domande sincere. Durante la permanenza di Prabhupada a Francoforte, due persone interessate vennero a visitarlo, un monaco benedettino, padre Emanuel, e il barone von Durkheim, un filosofo tedesco molto noto, scrittore di argomenti spirituali. Entrambi erano attratti dalle spiegazioni filosofiche di Prabhupada e lo accompagnarono nelle sue passeggiate mattutine per molti giorni. La tappa successiva di Prabhupada era l'Australia. Aveva elaborato un programma secondo il quale avrebbe potuto partecipare a tre festival del Ratha Yatra in tre città. Prima a Melbourne, poi una settimana più tardi a Chicago e dopo due giorni a San Francisco. Sarebbe poi andato a Los Angeles, a Dallas, a New Vrindavana, in tempo per il suo ritorno a Vrindavana, ritorno che era stato fissato per il 25 luglio. Il giorno stabilito per l'apertura del Krishna Balarama Mandir. Egli ora cominciava a riferirsi regolarmente all'apertura del Krishna Balarama Mandir, come alla data che avrebbe permesso a molti devoti provenienti da ogni parte del mondo di riunirsi a Vrindavana e di stare con lui. Il 17 giugno dalla Germania aveva scritto a Jayari a Londra. Attualmente sto viaggiando in tutta l'Europa e nelle ultime due settimane ho tenuto numerosi programmi a Roma, a Ginevra, a Parigi e ora in Germania. Perciò non ho tempo di studiare con attenzione e di decidere circa le tue proposte. La cosa migliore è che tu possa venire a incontrarmi di persona al termine di questo viaggio. Sto pianificando il mio viaggio a Vrindavana per Jammastami in occasione della cerimonia di apertura ed installazione del nostro tempio di Krishna Balarama. Se puoi venire a Vrindavana, sarei contento di discutere con te e progettare ciò che è meglio per il tuo impegno nel servizio devozionale. Dopo un volo di 24 ore da Francoforte in Australia, Prabhupada fu rilevato all'aeroporto di Melbourne con una Rolls Royce presa a prestito. I giornalisti furono svelti a impossessarsi della notizia. Divina Grazia arriva in Rolls Royce, era il titolo della testata. L'articolo aveva inizio con queste parole. 60 giovani devoti Hare Krishna hanno accolto il loro leader in città con i loro omaggi. Ma la Belmore ufficiale ha avuto un'accoglienza fredda. Un altro articolo diceva, l'autista di una Rolls Royce a noleggio incontrerà il fondatore della setta Hare Krishna che sfugge al materialismo, Bhaktivedanta Swami, a Tallamairan oggi. Un altro giornale pubblicava una grande fotografia di Prabhupada sorridente e portava il titolo: Sua Divina Grazia è qui per abbraccarci. La storia cominciava. Sua Divina Grazia, il Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore del movimento Hare Krishna, è qui per salvarci da una vita da cani. A meno di coltivare la conoscenza spirituale, mette in guardia Sua Divina Grazia, la nostra resterà una mentalità canina. Le notizie che informavano sulla visita di Prabhupada non terminarono con resoconto del suo arrivo all'aeroporto. Il giorno dopo, mentre i devoti stavano preparando i carri del Ratha Yatra, un incidente straordinario apparve nei titoli di prima pagina del The Herald. La setta di Krishna si serve di un baldacchino per salvare alcune donne da un ufficio in fiamme. I monaci della setta Hare Krishna si sono serviti di un baldacchino di tela dipinto dei loro tempio viaggiante per sostenere 5 donne urlanti che saltavano giù in cerca di salvezza da una costruzione di 3 piani in fiamme a Melbourne, ieri. L'articolo era accompagnato da 2 grandi foto che mostravano gli Hare Krishna mentre reggono il grande baldacchino di tela. Benché i mezzi di comunicazione giornalistica non siano in grado di capire l'amore dei discepoli per la Prabhupada, il fatto di portare in salvo è qualcosa a cui tutti possono riferirsi. Un cronista del The Australian scrisse: «Il fatto che colpisce doppiamente in questo episodio è l'uso di una coperta sacra. Non era una coperta da letto. Per mettere in salvo le donne dall'incendio, la coperta era stata cucita appositamente per la festività religiosa che avrà luogo domani a Melbourne». Il cronista speculava con riserva sulla possibilità che la coperta sacra venisse ancora usata nel festival religioso come baldacchino per Sua Divina Grazia e il Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Si vede che lo Swami non è uno degli Swami ordinari. Egli è il fondatore degli Hare Krishna e il gruppo lo definisce il Signore dell'Universo. I devoti, portavoce, invece, hanno riferito che la coperta dovrebbe essere usata nel festival. Così l'episodio si dimostrò una buona pubblicità per il festival del giorno dopo, quando Jagannath, il Signore dell'Universo e il suo puro devoto, Srila Prabhupada, guidarono la processione del Ratha Yatra attraverso le vie principali di Melbourne. Per quanto riguarda la diffusione sui giornali, Prabhupada aveva detto che la semplice stampa dei santi nomi di Krishna avrebbe portato beneficio a coloro che l'avrebbero letto, a prescindere dal fatto che i nomi fossero pronunciati con reverenza o con disprezzo. Amoga racconta: Prabhupada incontrò Sri Jagannath a City Square della Town Hall. Sul carro c'era un Vyadasan, ma Prabhupada scelse di camminare dinanzi al carro, di fronte alle divinità di Sri Chaitanya. Prabhupada indossava un berretto di lana dorata, una sciarpa di jersey color pesca e un dhoti e un kurt di lucente seta color zafferano. Attorno alle spalle aveva un chadar di seta bianca e attorno al collo una ghirlanda di orchidee e fiori gialli. Era inverno a Melbourne e quindi era molto freddo, ma Prabhupada teneva le braccia alzate mentre cantava e danzava. Avevamo 11 nuove mridanga, vi erano anche 3 devoti che suonavano su 3 grossi tamburi. Eravamo tutti intorno a Prabhupada, era una cosa estatica, tutti suonavano i tamburi, cantavano Hare Krishna e Prabhupada stesso cantava in processione, continuando a camminare attraverso la città. La marcia di Prabhupada era energica ed era pura energia trascendentale. Egli aveva assunto il controllo mentre scendeva verso la Swanson Street. Sabapati racconta: dal punto di vista del clima non era una giornata molto bella. Prabhupada incontrò il carro all'angolo di Swanson Street con Bark Street e guidò il Kirtan a partire da quel punto. Egli camminò per circa 2 miglia. Tutti i devoti erano stati incaricati del Kirtan in 3 differenti gruppi, ma quando Prabhupada incontrò la processione del Ratha Yatra, tutti si riunirono attorno a lui. Egli guidava la processione. Dietro di lui si ergeva una murti di Sri Chaitanya, alta più di 1 metro e 20 centimetri, seguita da altri 3 carri, Ratha. Ogni tanto nel corso della processione Prabhupada si fermava, si girava e fissava con lo sguardo Sri Chaitanya. Stava in piedi, si limitava a fissare Sri Chaitanya per 1 minuto o 2, poi si voltava di nuovo e riprendeva a guidare la processione. Era un'esperienza così estatica che si aveva l'impressione che Prabhupada avesse conquistato Melbourne e l'Australia. Gora Gopala racconta: restai vicino a Prabhupada per tutto il tempo della cerimonia, suonando il tamburo. Egli preferì cantare per tutto il tempo su un'unica tonalità, sollevava le braccia e danzava. Vaikuntanatha racconta: mentre la parata del Ratha Yatra era in corso e Prabhupada danzava, a un certo punto mi chiese: dammi un po' d'acqua. Io fui preso dal panico perché non vi era acqua in nessun posto, così mi limitai a dipendere da Krishna e corsi giù più in fretta che potevo verso una casa per chiedere un po' d'acqua alle persone che avrei incontrato. Esse me la dettero e io tornai indietro da Prabhupada appena fui in possesso dell'acqua. Tuttavia uscì un grande arcobaleno e cominciò a cadere una fine pioggerella. Era un arcobaleno nitidissimo e a un'estremità di esso finiva proprio giù sulla cima dell'enorme costruzione dove il Ratha Yatra si concludeva. Hari Sauri racconta: era un posto enorme, la mostra dell'edilizia. E noi ne avevamo affittato una sezione il cui tetto era alto più di 24 metri, perciò i carri dovevano entrare con le cime alzate. Tutti e 3 i carri del Ratha Yatra furono portati all'interno e le cime furono sollevate. Poi entrò Prabhupada e tutti si sedettero. Erano presenti circa 1 migliaio di persone. Srila Prabhupada salì sul Vyasasan del carro e dette la sua conferenza. Sabapati racconta: benché fosse una giornata fredda e piuttosto brutta, alla mostra dell'edilizia erano presenti circa 1 migliaio di persone. La conferenza di Prabhupada fu breve. Egli ringraziò tutti per essere venuti a unirsi al movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aggiunse che apprezzava molto che essi fossero venuti a vedere il signore Jagannath e avessero partecipato. Disse che in realtà tutte queste attività di canto e di danza erano dovute a Sri Chaitanya Mahaprabhu. I giornali di Melbourne fecero puntualmente il resoconto del Ratha Yatra. Un giorno dedicato a cembali e canti, lo Swami in cima ai carri. Un giornale riferì: non lasciarti allarmare da Krishna, clericale. La vista dei giovani Hare Krishna nelle strade di Melbourne non dovrebbe allarmare gli australiani o essere causa di disprezzo, ha detto ieri nella chiesa scozzese il reverendo Gordon Powell. Ha aggiunto che la setta potrebbe essere un segno dell'ondeggiare del pendolo verso i valori spirituali e le virtù tradizionali da parte della gioventù moderna. L'articolo elogiava i devoti definendolo reazione contro un estremo materialista e descriveva gli avvenimenti della parata del Ratha Yatra. Il reverendo Powell, arcivescovo della chiesa anglicana di Melbourne, aveva visitato Srila Prabhupada e questo era il risultato del commento del vescovo al sermone domenicale. Gli Hare Krishna non sono allarmanti. Srila Prabhupada considerò significativo il commento del vescovo. Thank you. E anche per oggi si conclude qui la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato «Sia fatto un tempio».
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva.